nuovo giro. Dunque, attenzione, questi primi tre, il mandato, le domande valutative e le risorse, sono un blocco abbastanza coerente, cioè ve le potete figurare come una serie di robe che si fanno all'inizio. All'inizio io vado al mio committente, una volta, due volte, tre volte, parlo con lui, cerco di capire se è lui, cos'è l'oggetto, quanti piatti iniziare, tutte queste robe, le autorità, tutto quello che va benissimo. A un certo punto, finite queste cose, io ho in mente il punto 4 che, se ricordate, era la ricerca valutativa. Cioè, a questo punto vado a raccogliere questi benedetti dati, che non mi piace chiamare dati, li analizzo e ci faccio delle robe. La ricerca valutativa, però, è, dal mio punto di vista, a me piace pensarla così perché mi sembra utile, divisa a sua volta in tre parti. La prima, che vedete qui, ha molto a che fare con una cosa che ci eravamo infilati a discutere prima, cioè l'esplorazione dello spazio semantico, è più opportunamente determinata qui, cioè cosa valuto esattamente, dove c'è l'esattamente è un'enfasi, come posso dire, è un'enfasi simbolica, cioè per segnalare che in realtà non lo so mai cos'è esattamente, ovviamente, no? Cosa intendiamo quando parliamo di, cosa intendono loro quando voi dite, eccetera, eccetera. Quali sono gli elementi strategici costitutivi? Qui in realtà io non so se usare anche la lavagna, o se no, no, posso fare tutto con le slide. Mi ci vorrei fermare un attimo di più, o se no lo facciamo dopo quando parliamo delle tecniche. Sì, lo facciamo dopo, adesso no, facciamo confusione. Diciamo qui, però, vedete l'ultima frase, quali sono gli elementi strategici costitutivi di? Ecco, quella è un po' la chiave di quello che voglio dire. Posto che vari discorsi fatto prima, che in una cultura locale, professionale, contestuale, ci mettiamo lì facendo delle robe, quelle robe che facciamo ci servono per fissare degli elementi specifici, per capire di che cosa è fatto il nostro oggetto che stiamo valutando. Questo è già il processo di ricerca valutativa. Qui ci sono delle tecniche specifiche che ci consentono di destrutturare il nostro spazio semantico e individuare quelli che io chiamo, e che probabilmente anche voi chiamate, non lo so, indicatori. Quando parlo di indicatori ho sempre timore, perché è un concetto equivocato e il termine stesso viene utilizzato per intendere cose diverse. Molto spesso, ma voi siete persone, vuol dire, evolute da questo punto di vista, ma quando vado da un amministratore pubblico, quando vado da, dire, vi parlo di indicatori, intendono quattro numeri. Qui io non intendo quattro numeri, intendo indicatori nel senso proprio della logica, quella che Lavater chiama il linguaggio delle variabili, gli indicatori come una parte di quel paradigma Lagerfeldiano, concetti, dimensioni, indicatori, definizioni operative, di cui casomai parliamo questo pomeriggio o domani, vediamo se ne so. Però l'indicatore è un concetto che indica un concetto più grosso che non potevo afferrare perché era troppo grosso. Sviluppo locale. E c'è lo sviluppo locale, se lo voglio valutare, dove mi acchiappo per valutarlo? Meglio dire, allora, campo semantico, sviluppo locale, quindi da noi, oggi, in Marche, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire, che ne so, non è la tua idea, vuol dire aumento dell'occupazione in certi settori produttivi, vuol dire rilancio del turismo marittimo rispetto a, vuol dire valorizzazione delle risorse culturali, che ne so, non lo so. Allora, anche queste sono le dimensioni, ancora grandi. Cosa vuol dire sviluppo, protezione delle risorse ambiente culturale e ambientale? Vuol dire fino a individuare le parti costitutive, gli elementi fondativi che si chiamano indicatori. Se proprio teniamo di fare conclusione, chiamiamo gli indicatori valutativi. Se non è necessario, per chi conosce queste cose del gruppo indicatori è chiaro che sono quelli, però Cannavoi, in un bellissimo libro sugli indicatori che ha scritto, si riflette molto, è il libro più lucido che c'è in Italia sugli indicatori, a un certo punto parla di indicatori valutativi, se lo dice Cannavoi, lo posso dire anch'io, quindi indicatori valutativi. Allora, analisi dello stato semantico, ho preso il filo un attimo, scusate, allora stato semantico vuole dire, alla luce di quei concetti che abbiamo già detto, che è tutto complicato e il mondo non è fatto di fiori ma è fatto di robe più complesse da interpretare, interpretiamolo definendone, adesso è un po' più chiaro forse, definendone un confine per come si può fare e in particolare il cosa c'è dentro questo confine. Stabilire elementi strategici non vuole quindi dire guardare dentro quel confine cosa c'è capitato, ma vuol dire definire in maniera più o meno condivisa se lo si può fare in forma anticipata o no, di dire assieme, negoziare cos'è che per noi sta lì dentro e cos'è che per noi lì dentro non ci sta. Cioè, esplorare lo stato semantico non vuol dire fare il cerchio, vuol dire disegnarti tutto quello che c'è dentro. Ci sono delle tecniche specifiche per fare questo, di cui vi parlerò. La cosa divertente è che io sto rinviando sempre le cose che vi parlerò, poiché parlo troppo, sono un po' verboso, mi accorgo, nell'ultimo 4 d'ora domani vi darò tutte le tecniche una al minuto. No, spero di no, adesso mi cerco di finire. Quindi insomma, questa è l'esplorazione dello spazio semantico. Spero che alla luce della discussione che abbiamo già un po' fatto, l'ermeneutica, Ronald Lang, eccetera, e alla luce delle tecniche che poi vi insegnerò, sia più chiaro. Però attenzione, questo, l'esplorazione dello spazio semantico, non è una tecnica, si realizza anche con delle tecniche, ma è un luogo di attenzione. Non c'è nessuna ricerca che non faccia questa cosa qui. Casomai non la chiama così, casomai non se ne accorge, se non la fa vuol dire che è una boiata. Il famoso valutatore con la valigetta nera che tira fuori la scala di validati in Molise è uno che non la fa questa cosa qui e quindi fa una boiata. Io arrivo a pensare questo e poi passo all'altra slide. Questo punto 4.1 assieme al prossimo, ma in particolare questo, è il nervo della ricerca valutativa. Qui, in questo punto 4.1, esplorazione stato semantico, col successivo che vedrete, c'è il cuore vero che decide le sorti, il valore, l'utilità della valutazione. Dopo alla fine sono anche le tecniche, barzecole. Questo fa la differenza tra una buona ricerca e nel nostro caso una buona valutazione. È una robetta, io ne sono proprio convinto, questa è la valutazione, per me, poiché sono io a dirvele, da contentare tutti di quello. Vi avevo detto questo in abbonamento al prossimo, eccolo qua, punto 4.2, stipulazione dei valori valutativi. Devo dirvi che se l'altro mi sembra quasi più importante, questo mi piace di più. Stipulazione dei valori valutativi, cioè da quale punto di vista valutare. Ah, questo mi piace proprio. Perché un po' è già emerso dalle cose che abbiamo detto, insomma. Però qui sì, adesso viene una domanda forte, ma suo giudizio da quale pulpito viene? Tradotto il linguaggio valutativo. Il giudizio che esprimi, la gerarchia che mi fornisci, le priorità che hai stabilito,
da quale punto di vista. Le cose non sono importanti o meno importanti per natura, non sono giuste o sbagliate per legge divina, lo sono sulla base di un pensiero socialmente costruito. Il pensiero, guardate, una cosa, spero di non fare un esempio troppo stupido o fatto male, spero di farlo bene. Il fatto scusate, non è semplicissimo. Facciamo un esempio più facile, scusate. Faccio un esempio facile. Tratto dalla formazione. Tradizionalmente si valuta la formazione, questa professionale, di qualificazione, eccetera, utilizzando dei sistemi che si chiamano multicriteriali, che poi vedremo, che mettono insieme tanti criteri diversi, no? Dalla qualità del docente alla qualità dei sussidi didattici forniti, il costo per l'organizzazione, l'illuminazione e l'erazione dell'accessibilità, cioè tutte le cose che possono essere pertinenti per far sì che un corso sia un buon corso, ok? Allora, finché diciamo quali sono gli elementi pertinenti per giudicare un corso, siamo nella fase precedente, esplorazione spazio semantico. Se qui diciamo la qualità del docente, la sua chiarezza, la sua competenza è un elemento, ma anche la comunità delle sedi è un elemento, ma anche l'accessibilità se non fosse disabile è un elemento, ma anche tutto quello che ci sembra utile e pertinente. E faremo un bel elenco di robe, giusto? Questa è la slide precedente. Ora però, credo che sia intuitivo che qualità del docente non è della stessa importanza della comunità delle sedie. Probabilmente se dovessimo rinunciare a una delle due cose rinunceremmo a qualità delle sedie, adesso non lo so, no? Allora è intuitivo che sono delle cose più importanti delle altre meno importanti. Però questo intuitivo vuole dire che è intuitivo che ci siano delle gerarchie, non che è intuitivo quale sia la gerarchia giusta. Perché se io ridicessi, mettiamo sulla lavagna, potremmo farlo come esercitazione, no? Quindi diciamo qua, scriviamo le 20 cose di questo corso pertinenti. E vi dicessi, ordinatele dalla più importante alla meno importante, voi non potreste che chiedere l'importante da quale punto di vista? Della efficacia didattica? Vale a dire di quanto impariamo? Beh, allora, per età di docente, allora delle prime, le sedie, sempre niente. O da un punto di vista dell'accessibilità e della praticabilità. Io, qualcuno di voi ieri sera, che ad esempio fate prendere borse di studio, era pertinente. Quello diventa un argomento in alto della graduatoria, che non ha a che fare se il corso è buono o cattivo, ha solo a che fare col fatto che c'è una maggiore accessibilità e possibilità di presentarlo. È un punto di vista, dipende. Non è che uno dei due punti di vista sia quello giusto. Dipende cosa voglio valutare. Se voglio valutare la didattica, l'efficacia, come si chiama, pedagogica, farò un certo ordine. Se voglio valutare l'efficienza e la capacità dell'ateneo di produrre corsi, forse è un altro ordine, giusto? Ora, attenti, perché questo è cruciale. La logica di importanza delle cose è una logica non proprio valutativa, ma politica in senso alto. Cioè, chi decide agli obiettivi, alle strategie e ha in mente quale può essere la cosa più importante. Casomai il valutatore lo aiuta a pensarlo, e qui vi farò un aneddoto carino. Ma in ogni caso, e questo è il pensiero forte, in ogni caso non si tratta di scelte tecniche, è un'esplicitazione di valori. Cioè dire che è più importante l'efficacia o dire che è più importante l'efficienza e quindi puntiamo su quello o l'accessibilità o la quello che vi pare, è un modo per inserire dei valori, valori organizzativi, valori amministrativi, non intendi valori nel senso il bene e il male in perenne lotta fra di loro, valori anche in senso più organizzativo politico, politico di policy, ma sono valori. Quando giudichiamo valutativamente a partire da assunti di valori, cioè il giudizio dove nasce, da cosa scaturisce, non c'è il giudizio, c'è un giudizio. C'è un giudizio che si conforma non solo ai dati degli slide precedenti sulla semi campo semantico, semi indirizza, ma che è orientato da dei valori. Valutare secondo l'efficacia, secondo l'efficienza, fa emergere cose diverse. Tanto per fare una dicotomia efficacia e efficienza che ci aiuta a capire presto. Questi valori devono essere espliciti. Solo l'esplicitazione dei valori dà garanzia di trasparenza alla valutazione e di sua utilizzabilità. Se no restano impliciti. Il famoso valutatore che apre la valigetta e tira fuori la scala famosa, non solo non ha fatto nessuna esplorazione del campo semantico, quindi chissà cosa fa, ma non esplica nessun valore. Ma non è che non ci sono i valori, è che sono impliciti, sono astratti, sono stati fatti da qualcuno, non se ne è neanche accorto, ma fa transitare orientamenti, fa transitare valori valutativi che forgiano la valutazione e noi non ce ne accorgiamo. Un esempio su questo, che è un esempio carino. Sì, adesso, non c'è niente. Beh, esempio carino e l'esempio che vi sto facendo sulla stipulazione delle valutazioni è un esempio strano, che va capito. Qualche anno fa fui chiamato dall'ISPOL a partecipare a un gruppo titolatissimo di persone che dovevano costruire un sistema di valutazione dell'attività che il Ministro del Lavoro doveva mettere a bando. Il Ministro del Lavoro mette a bando, come le regioni, delle sue robe, la gente partecipa e fa delle attività formative, c'erano dei residui, non mi ricordo più che era chi fondo fosse. Questo gruppo di lavoro mise un sacco di tempo e fece uno strumento di valutazione, di cui non vi sto a parlare, non è importante, con le specificazioni di questi valori valutativi, nella forma di pesi diversi, cioè di valori numerici diversi, che ponderavano le diverse parti dello strumento valutativo. Per farvi capire in maniera veloce e grossolana, i diversi, fate conto, item di una griglia valutativa erano divisi in tre blocchi: quelli relativi al soggetto proponente, quelli relativi all'impianto didattico, quelli relativi alla parte economica. C'è una maniera canonica, usuale, per ragionare in questo tipo di contesto problematico, di solito si dividono queste tre aree. Vi perdete un pezzo, ma è importante soltanto quello che vi dico. Si era attribuito più o meno a ciascuno di queste tre aree, facendo 100 il totale, un punteggio tipo, non mi ricordo, 150 al soggetto proponente, 600 alla parte didattica e altri 150 alla parte economica. Come dire, la parte didattica, che era poi composta di tanti pezzettini, è il 60% del tuo progetto. Quindi lì devi farlo bene, poi
la qualità del soggetto proponente, che vuole dire alle esperienze pregresse, alle aule per fare le robe, eccetera, eccetera, meno punti, eccetera.
Allora, noi non fa mille, scusate se non mi ricordo, era un punteggio di genere qui, 250, 300 proponente, 600, 600, non l'avevo genere qua. Andammo, alla fine della storia, dall'allora alto dirigente che si occupava di queste cose qui, che guardò questi pesi, si chiamano in gergo, prese una bella penna, si tirò una riga sopra e anziché 200, 250, soggetto proponente, gli mise 400 o 500. Una roba altissima. Noi rimanemmo malissimo, erano tutti professori universitari, tutti rimasero malissimo, e da lì finì la storia. Io ci ho ripensato dopo, e ho pensato che aveva ragione lei, ho già detto che era lei o lui, non si sa, l'alto o alta dirigente. Perché ha ragione lui? Perché, intanto perché cambiò i tesi? Perché quel bando che stava uscendo era in qualche modo negoziato per le parti sociali, cioè gli enti di emanazione sindacale, confindustriale, eccetera, dovevano portarsi a casa i grigi. Chiaramente questi enti hanno un curriculum lunghissimo, hanno tutte le aule, hanno fatto da 20 anni queste robe. Allora, avere tanti punti lì li fa probabilmente vincere anche a fronte di piani didattici un pochettino più modesti. Mentre il piano didattico geniale fatto dalla piccola associazioncina marchigiana privata difficilmente vinceva perché non prendeva punti sulla qualità del proponente. Mi spiego? Dice che era questo. Però, ripeto, riflessioni nel tempo, aveva ragione questa persona. Io posso non essere d'accordo come cittadino su queste scelte, ma la responsabilità del valore valutativo, perché di quello si tratta, è un esempio per farvi capire cosa sono valori valutativi, premiare quello, dire che è più importante quello che è quell'altro, perché c'è una logica dietro. Di quella logica, se a me piace oppure no, lei aveva la responsabilità e lei se l'ha assunta la responsabilità. Quindi i valori valutativi, seppure, come vi farò vedere, tante volte io da valutatore, se c'è nella valutazione partecipata, che allora siamo tutti lì e facciamo il pezzo prima e questo pezzo tutti insieme praticamente, aiuto a farli io. Ma l'espressione di campo semantico è un compito eminentemente valutativo. L'attribuzione di valori è un compito politico nel senso di decisore, tu che decidi le policy, o di responsabile del servizio se siamo a un livello più di organizzazione di un piccolo servizio o di quello che è. Ok? Questi sono i valori valutativi. Ora, anche se è un po' tardi, vi chiedo uno sforzo ancora 5 minuti perché questa ce la scriviamo veramente presto. Cioè, ho cambiato slide, 4.3, raccolta e analisi dei dati. Su questa perderò un minuto, uno. Iniziate a contare i secondi perché non me ne importa un fico secco. Perché il cuore della valutazione l'abbiamo già fatto. Qui c'è poi le tecniche, le procedure concrete per prendere questi cavoli di dati e trasformarli in un giudizio. E qui il supermarket delle tecniche è pieno di tecniche. La maggior parte di voi ha fatto esami di metodologia della ricerca, o forse tutti voi, non lo so. Tutto quello che sapete, più tutto quello che presupponete di non sapere, è tutto ciò che va qui dentro. In realtà è chiaro che è delicata, no? L'ho già detto, questo finisce per conformare il dato, le tecniche sono protesi, sono stupide, ma non sono neutrali, eccetera, 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 ma
Di questo ne parleremo con più calma quando fra un pochettino, sto pomeriggio, se vediamo come viene, vi parlo un po' delle tecniche. Quindi lì c'è tutta quella parte là. Fine. Non ci vo- a questo punto, visto che siete così gentili, finiamo con l'ultima slide. Eccola qua. No, rimanevamo a metà con l'ultima fase, la quinta fase, che è sostegno e utilizzo della valutazione. Dal mio punto di vista, il compito del valutatore non finisce con la fase di ricerca, ma con l'utilizzo della valutazione. La valutazione è ricerca che deve essere utilizzata. Ora, come questo sia possibile è complesso da dire. Qua dentro, in questa quinta fase, c'è il finale in realtà solo da un punto di vista espositivo, perché la maggior parte delle cose che accadono qui devono essere stabilite fin dal livello del mandato, e giusto nell'espositivo, l'uscita alla valutazione è messa alla fine. Qui c'è cosa ho fatto per farvi usare, intanto deve essere comprensibile il rapporto di valutazione, ci sono dei modi per scrivere un rapporto di valutazione, li devo conoscere, devo cercare di utilizzare quei modi in maniera che forse sia amichevole il rapporto. Qui ci sta la diffusione dei dati ad altri utenti, ad altri stakeholder, cioè i dati che abbiamo trovato, il giudizio valutativo che abbiamo formulato, lo possiamo diffondere, questo aiuterebbe lo sviluppo di processi virtuosi, però non sempre è soltanto il proprietario della valutazione, non è il valutatore a poterlo dire, ma forse posso provare a negoziarlo prima e a fargli capire il valore. La metavalutazione, non mi ricordo chi me la chiedeva ieri, chiedo all'altro amico di Forlì, cioè la valutazione della valutazione, che esiste solo nei libri, eccetera. Allora, tutte queste cose qui, come scrivi il rapporto, come si di farlo usare, diffondiamo i dati, si può fare una valutazione della valutazione, eccetera, è tutta roba importante che ho voluto mettere a dignità di una tappa della valutazione per segnalare che è realmente importante ed è responsabilità anche del valutatore cercare di farlo. La valutazione va usata, la valutazione non utilizzata è un peccato, nel senso religioso è un peccato. Ecco, queste sono le 5 o 7, a seconda di come le contate, tappe del disegno 1. Il disegno della ricerca valutativa, in generale la ricerca valutativa deve toccare tutti questi punti. Sono più che altro luoghi del pensiero, spazi di attenzione. Sono più che altro. Qui, secondo me, sono in tutte le ricerche valutative, le valutazioni degne di questo nome. Sono disponibili per domande. Vi vedremo qua al inizio.
Allora, mi ricordo dalle cose che mi è capitato di fare, dovevo proporre al mio assessore provinciale rispetto alla lettura dei piani di zona e nell'area promozionale della famiglia attraverso solo questo dato, quindi non senza altri però a cui devo farlo attraverso quello, quale segnale individuava questi piani, fortemente significativa, nell'area promozionale della famiglia, no? Quindi quali bisogni erano rilevate, e avevo preparato il mio documento e avevo parlato con questa assessore, dicevo questa cosa risultava che praticamente quando c'erano piani di zona, quindi riguardavano i servizi sociali, la generale tecnica era la presenza delle famiglie monoparentali, la difficoltà la complessità delle difficoltà che comportava, problemi economici di queste donne, problemi di dello Stato, quindi sembrava assolutamente, e era comune a tutti, a persone che hanno detto no. Perché io, se devo fare un programma generale per una nuova famiglia, una riporto a casa con la crisi del 100%, perché devo proprio intervenire con operati in fare una disfunzione della famiglia? Però mi chiede, no, il mio valore, per cui voglio fare, un'altra cosa, per questo magari con la riduzione, con l'anno comune, no? Perché io ho, come te lo dico, all'interno del sistema integrato, il ruolo della promozione, della sensibilizzazione sulla famiglia, perché devo proprio prendere questo pezzo di famiglia che è un conflitto nella famiglia, un problema della famiglia?
Mi valorizza di eccellenza. Il che ti riporta quel discorso che facevamo del valutatore che deve condividere, cioè se questo suo assessore mi chiamasse per fare la valutazione, io devo convincere, devo condividere questo punto di vista. Non nel senso politico, ideologico, nel senso che lo so e me lo sposo, cioè poi devo aiutarlo a dire, perché non devo dire ti aiuto, poi io sono un altro orientamento ideologico e poi vado in un'altra parte. Non sarebbe corretto, quindi se non mi va bene dico no. Se non mi va bene, sono un bravo professionista, dico sì e poi però devo aiutarlo a fare la roba lì. Almeno mi dai così. Altri? Come?